Matrilineare, il cantautorato femminile italiano. Una guida all'ascolto a cura di Pier Giorgio Pardo.
Guardo una foto di mia madre, era felice, avrà avuto te.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto all'ascolto del terzo di questi 5 episodi dedicati al cantautorato femminile italiano. Se vi è capitato di dare un ascolto ai 2 episodi precedenti, abbiamo già spiegato che Matrilineare vuole essere un omaggio al Consorzio Suonatori Indipendenti, anzi, in particolare a quella pagina precisa del Consorzio Suonatori Indipendenti che ha visto coinvolte cantautrici come Ginevra Di Marco e Cristina Donà. Poi siamo andati un po' a diporto fra generazioni di cantautrici seguendo la compilation sulla scia Matrilineare, appunto, che in quella raccolta lega le mondine di Correggio al mondo elettrificato del presente. Successivamente ci siamo inoltrati nella produzione di alcune cantautrici seminali e ci siamo lasciati ieri ascoltando il più ambizioso e pregevole lavoro di Margherita Galante Garrone, Margot, La Follia, con gli arrangiamenti di Virgilio Savona, che contiene, e ve lo abbiamo fatto ascoltare, anche Consiglio per il Presidente del Consiglio, satira diremmo ancora attualissima, tratta da Una modesta proposta di Jonathan Swift, ovvero la più celebre satira in lingua inglese composta quando l'autore aveva 62 anni nel 1729, ma provocatoria e politically incorrect come se l'autore di anni ne avesse 20. Margot ci ha lasciati il 23 agosto del 2017. Di lei e del suo lavoro con il compagno di una vita, Sergio Liberovici, ha parlato Silvia Giacomini in un bellissimo speciale a una settimana di distanza dalla scomparsa. Il podcast è presente sul sito di Radio Popolare in data 31 agosto 2017, l'anno della morte appunto. L'8 maggio di quest'anno invece ci ha lasciati un'altra grande madre, Giovanna Marini. Giovanna è da sempre al centro delle attenzioni di Radio Popolare e di chi la ascolta, non possiamo che ribadirlo con fierezza e anche con affetto. Ci emoziona anche pensare come la matrilinearità del nostro titolo rimandi al canto di lavoro delle mondine, esattamente come la purezza con cui ogni volta commuovendosi Giovanna Marini intona O bella ciao e coglie così con una sensibilità altissima quanto di popolare e femminile vi è nella stessa esperienza storica della resistenza.
Alla mattina appena alzate
Mamma mia.
verrà il giorno.
Anche in questo caso vorremmo ricordare alcuni contributi mandati in onda da Radio Popolare su Giovanna Marini, perché sono in linea con il nostro percorso. Il primo è una intervista fatta da Serena Tarabini per Fino alle 8. Tarabini dialoga con Susanna Cerboni, collaboratrice di Giandomenico Curi, il regista del film A Sud della Musica, tutto imperniato su Giovanna Marini. L'intervista avviene in occasione del rifiuto da parte di una sala cinematografica di Genova di proiettare il lungometraggio. Il podcast è del 10 febbraio del 2020. Emerge l'aspetto politico e militante di Giovanna Marini, che è imprescindibile in un discorso riguardante le radici del cantautorato femminile italiano. Poi c'è un altro contributo intitolato Franca e Giovanna, a cura di Claudio Agostoni, per Le geografie di Pasolini. Il podcast è del 4 marzo 2022 e anche in questo caso emerge un dato importante, ovvero il contatto di Giovanna Marini con l'industria culturale. Per altre vie è difficile definire Giovanna Marini una cantautrice, ovvero una musicista pop, tout-court, perché scrive con la tecnica del contrappunto, ammira le sperimentazioni classico-contemporanee di Frank Zappa, per esempio preferiva John Cage allo stesso Stockhausen per inciso. Dunque a Giovanna Marini, a nostro parere, non interessa tanto il letterato Pasolini, quanto piuttosto l'uomo, il regista, l'amico, lo sperimentatore dialettale. È praticamente lo stesso Pasolini che entra in contatto con Totò, ma soprattutto con Modugno e Morricone nella colonna sonora di Uccellacci e Uccellini. La ricercatrice rabdomante della ruralità italiana accostava la complessità insieme urbana e friulana, sospesa fra Nisiuti e Ragazzi di Vita, fra Casarsa e Cinecittà, dell'uomo tormentato in dissidio perenne con i suoi contemporanei.
Era il 1958 quando finalmente trovai un bel lavoro a Roma. Si trattava di andare a suonare la chitarra rigorosamente classica nelle case dell'intelligenza romana. E così una sera mi trovo in una di queste, vicino a Piazza di Spagna. Do un'occhiata alla gente lì riunita e mi dico: qua ci vuole Bach. E mi metto a suonare. Suono, 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 suono. Dopo un paio d'ore sento che c'è uno che mi ascolta. Sollevo lo sguardo e vedo un giovane con un bellissimo sorriso, la testa leggermente inclinata, che ascolta molto attentamente. Questo mi infervora, suono ancora di più. E tutto a un tratto lui dice: ma non smetterai mai? Dico: no, è il mio lavoro. Posso continuare tutta la notte se serve. Lui continua a ascoltare e dopo un po' dice: e se tu cantassi qualche cosa? E io penso: eccolo là, sempre. In queste riunioni intellettuali, mentre io suono Bach, arriva uno e mi dice: ci canti Casetta di Trastevere? Così non gli rispondo neppure, continuo a suonare. Tutto a un tratto è lui che si mette a cantare. Si saviesis fantasinis, se che son sospir d'amor, e assi mo si va sottiare in ciamose sin dolor. Bravo, gli dico, sei anche intonato molto bene. E da quale libro hai preso questa canzone? Lui riflette, prende il respiro come se dovesse rispondere, poi si ferma e riflette ancora. Poi finalmente dice con un bel sorriso: ma le canzoni non si trovano sui libri? Io dico: no. E allora senti questa, e gli canto una lauda. Ti piace? Sì. Ecco, questa viene da un libro, Laudario di Cortona 1315, hai visto? Riflette, sospira, sorride, pensa, poi finalmente dice: sì, ma prima di stare nel libro, questa veniva cantata nelle strade, nelle piazze, perché è cultura orale. Cultura orale. Io non avevo idea di cosa fosse, uscivo proprio fresca fresca dai miei studi classici, tenuti in un convento di monache, gentilissime, deliziose, ma che curavano soprattutto un'ignoranza completa dell'allievo, totale, senza incrinature. Ed era anche, costava pure questa educazione, questa ignoranza, perché era un'ignoranza veramente rara, cioè uno non sapeva proprio niente, però non aveva nessun complesso di inferiorità. È difficile. E quindi continua a parlare con questo gentile signore, dicendo un sacco di sfondoni, cose di cui arrossisco ancora adesso. Per tutta la sera non so perché lui restava lì, chiacchierava, mi spiegava con pazienza, sorrideva, sospirava, pensava, rifletteva, mi spiegava. Mi cantò il Bella Ciao, stavano uscendo i primissimi dischi, il primo mi pare, proprio il primo dei Dischi del Sole, mi cantò il Bella Ciao, io non ero sicura che avevamo avuto una guerra partigiana. Mi cantò un canto di mondine, Le Otto Ore, io non sapevo cos'era una mondina, non sapevo che il riso è una pianta che cresce nell'acqua. Finalmente io gli ho cantato una ninna nanna calabrese di mio nonno, tanto per far vedere che ero all'altezza della situazione. Insomma, una bellissima serata, l'11 febbraio 1958.
La Giovanna Marini, deliziosamente autoironica, simpatica ed empatica, che canta a Pasolini la sera del loro primo incontro una ninna nanna calabrese appresa in modo matrilineare, è una donna colta, sapiente nel modo in cui sa esserlo una persona che davvero ami il mondo e chi lo abita, una autrice che si serve della propria sete di sapere e dei linguaggi che conseguentemente apprende per esprimere e insieme, in certo modo, anche costruire quello sguardo antropologico sul mondo di cui si parlava. Se sei parte del mondo, il momento in cui lo racconti è quello in cui lo sei. L'esprimere sé e l'altro da sé sono in continuo e universale interscambio.
Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Lamento per la morte di Pasolini.
Che la morte m'ha venuto a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto, le 11 e un quarto mi sento ferito. Davanti agli occhi ho le mani spezzate e la lingua mi diceva: andata, andata. Le 11:15 mi sento ferito, le 11:30 mi sento morire, la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. Le 11:30 mi sento morire, mezzanotte m'ho da confessare, cerco perdono dalla madre mia. E questo è un dovere che ho da fare. Mezzanotte m'ho da confessare, ma quella notte volevo parlare. Dalla pioggia, il fango e l'auto per scappare. Solo a morire lì vicino al mare. Ma quella notte volevo parlare. E non può, no, può più parlare.
forze mie persi l'ingegno, che la morte m'è venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno.
Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Dice Ascanio Celestini: pensare a Giovanna Marini come a un punto di riferimento per chi studia musica popolare è non solo riduttivo, ma sbagliato. Sarebbe come vedere le cose al contrario. Giovanna si occupa di cultura orale perché fa un lavoro artistico. Che poi lo faccia in maniera disciplinata è un altro discorso, ma non è il dato interessante. Lei è una musicista contemporanea, non un antropologo che raccoglie e classifica i canti contadini. La fascinazione dell'oralità la usa come un ingrediente della sua opera straordinaria. Ci sembra una lettura molto corretta del personaggio quella che dà Ascanio Celestini. Un altro esempio può essere, 8 anni dopo l'incontro con Pasolini narrato prima, il momento in cui, per seguire il marito fisico nucleare, Giovanna Marini si trasferisce a Boston per diversi mesi, intorno al 1965. Qui ha modo di conoscere la scena del folk statunitense e di entrare in contatto con il Civil Rights Movement. Ecco, di nuovo l'oralità, la contemporaneità antropologica, umana, culturale in senso alto e lato, con una società, il sentirsi parte e dunque in quanto tale il voler raccontare la società e se stessi all'interno di quella società. La sua personale scoperta del mito americano e la delusione che ne segue entra in quella che è una delle sue prime ballate lunghe. Si chiama Vi parlo dell'America ed è stata pubblicata da I Dischi del Sole nel 1966.
Boston, America 1965-66. Il paese che ci ha dato da mangiare e da dormire per quasi 2 anni. Sono tornata qua con una sola idea molto chiara. È tutta da combattere, è tutta da distruggere, non c'è niente da salvare. La sirena era alle 5, alle 9 il primo break, alle 2 un altro fischio. Bene gli operai, ebbene sì, T-cake è tutto, macchina TV, lavatrice, però non si pensa e non si parla tanto. A che serve? Dalle 6 della mattina alle 5 della notte la TV dà distrazioni, evasioni, consigli, palliativi e non chiede nulla in cambio. Un amico invece è troppo impegnativo, non conviene. Poi c'è la televisione, se sei scapolo la date, è importante la date, è la prova del 9 della tua virilità. Se non fai gli approcci regolari e prescritte non arrivi a andarci a letto entro 3 date, non sei un uomo come è previsto, lo dice anche lo psicoanalista. È nella date che si vede se sei un vero boy, furbo, smart, duro, tough, però attento a non farti incastrare. La ragazza americana tira a farsi sposare, poi lei riposa e tu sei fottuto. Quando è sabato col whisky tu t'accorgi che ci sei, la party del sabato guai a mancarla, e lì giù whisky per poterti scomplessare, amare le ragazze, parlare senza alcol, martini, sbornia, rimani il robot di tutti i giorni. Per un uomo americano dimmi che speranza c'è, qualche dollaro sotto mano per la tomba a cliché. Middle class, non andate a vivere in un quartiere middle class, ci hanno detto, è una bad section, brutto posto. Allora noi abbiamo risposto, cosa importa? Siamo gente democratica e viviamo anche nella bad section. Dopo 7 mesi scappavamo via per forza, il vicinato non ci sopportava, il nostro vivere sregolato lo angosciava, non capivano perché, non vedevano dov'era il male. Ma è semplice, eravamo fuori canale. Se la sera accendavamo a cantare, il vicinato aveva i nervi scossi, la mattina gli occhi gonfi e rossi, chiamava la polizia armata fino ai denti. Noi eravamo a cantare contenti,
Non tardi alle 8 però era un rumore sospetto, Italian noise come uno ci ha detto. Il vicinato non era abituato a sentire quella sorta di rumore là. In America è tutto l'abitudine che fa. Se c'era la party americana con grida e frastuono anche fino alle 5 del mattino, andava bene. Sono i nostri boys che fanno cacciara, ma la vita nostra è diversa dalla loro. Anche alle 8 di sera li gettava in uno stato di terrore incontenibile. Cantare alle 8. No, gli aggrappati alla finestra che smaniavano. Shut up, second floor, middle class, si dà da fare. Keep up, toy, Jones next door, accaniti a risparmiare per il college, bachelor. Un figlio middle class deve assolutamente andare al college a pigliare il bachelor, soprattutto se ci va il vicino di casa, Jones next door. Andare al college vuole dire pagare $2,000 l'anno. O il figlio molto in gambe alla borsa di studio, oppure non arriva all'università con la pubblica come fatta là. Alla pubblica ti fanno Dickens, alla privata ti fanno Dante, ma poi al college per le ammissioni è Dante che ti chiedono quei capoccioni. Mio figlio 5 anni andava alla pubblica e disegnava così, con molti bei colori. La maestra mi ha avvertito che non poteva accettare quel tipo di disegno lì. Quello che gli dava lei doveva imparare a ricalcare. Dico, e perché? Perché se vuole apprezzato quel tipo di disegno lì, suo figlio deve essere educato alla privata. Io non posso accettarlo così, capito? Lucida l'assassina. Se c'è un morto non guardare, perdi tempo e privacy. Middle class devi pagare per la tua democracy. Però middle class accorgersi dei morti, degli incidenti, intervenire nelle risse frequentissime, accorrere alle grida di una donna aggredita è un lusso inaccessibile. Niente che esca fuori dalla propria casa, famiglia, persona, si sa fin da neonati. Si perde i soldi, si rischia di avere a che fare con la polizia, la quale se vuole fa presto ad annientare un middle class e ricacciarlo nello slam da cui a stento si è tirato fuori con i denti. Per un uomo americano, dimmi che speranza c'è, qualche dollaro sotto mano per la tomba a cliché. Intellectual, qui siamo tutti in un'altra zona, l'intellettuale è una bestia rara, isolata, favorita dal destino, c'ha i soldi. Può pagarsi il lusso della scuola intellettuale, magari liberale, sempre dentro un canale previsto, prefisso ed ammesso di amare i negri, gli uomini in genere, scrivere bellissime cose e dichiararsi anche di sinistra, se vuole. Ci sono alcuni rari intellettuali che hanno osato uscire dai binari e fare sul serio. Hanno pagato di persona, i loro nomi non li sa più nessuno. Sono i vinti.
Ascoltando questa per molti versi spassosa satira urbana si coglie il punto. L'arte di Giovanna Marini sta dalla parte degli intellettuali che vogliono provare a fare sul serio, ad uscire dai binari. Sta dalla parte dei vinti, comunque e sempre. Al limite è anche disposta a fare la stessa fine, non è quello il punto. Il punto è la libertà intellettuale e una limpida onestà nobilmente divergente e affascinata da tutto ciò che è trasmissione spontanea di cultura vera, dalla oralità.
Nel grande quartiere popolare è finita, si vive nella merda per tutta la vita. Vai concerti di Pizziger, conto in banca, università, giù nei slums c'è la miseria, non è come povertà. Il povero, il disgraziato, il senza soldi è in America anche fesso. Vuol dire che non era smart, vuol dire che non era tough, perciò non merita comprensione, non parliamo poi dell'amicizia. lo Stato ha previsto anche questo. Vicino ai grandi centri urbani hanno costruito il villaggio dei cani, dei poveri, dei drogati, degli alcolizzati. Sono reclusi, da lì non si esce, non si ritorna più nella grande società americana che per sempre li ha esclusi. Ci sono solo i policemen che la notte fanno luce, con le torce sui corpi stesi nei parchi o nella sotterranea, per vedere se son vivi o morti. E la morte ancora vivi fuori della società.
Quindi uno sguardo divergente sì, ma dall'interno. Le serve essere parte di una realtà per poterne evidenziare le disfunzioni e su tutto prevale poi l'empatia del racconto. Questa fascinazione dell'oralità è un dato trasversale ed è il fatto notevole che ha consentito a Giovanna Marini di attraversare mondi diversissimi, dai conservatori al teatro di ricerca, dalle accademie ai festival del proletariato giovanile, dalla collaborazione con De Gregori alla scuola corale del Testaccio, da Dario Fo al Nuovo Canzoniere Italiano, includendo ogni pagina di quella vita multiforme nello sguardo antropologico di cui dicevamo prima, ma senza appartenere ad altro che alla specificità in cui Segovia ebbe la stessa dignità dei braccianti salentini, come giusto che sia.
Poi ho deciso di lavorare, servono molti soldi per non farsi sopraffare, sempre sorridere e soprattutto dare un senso di sicurezza. È fondamentale ricordarsi subito i nomi di quelli con cui hai a che fare. Le prime volte dicevo tocche, simpaticone, cordiale.
A distanza di decenni è chiaro come questo non sia solo uno sguardo sull'America, ma uno sguardo sull'Occidente. Ecco perché parliamo anche di uno sguardo dall'interno, ma lo sarebbe comunque, in quanto qui Giovanna Marini parla della realtà umana e vale proprio quell'umanesimo, come lo dice Terenzio, no? Della persona che in quanto umana reputa niente che sia umano come altro da sé.
L'americano fugge la stranezza, ha solo bisogno di sicurezza. Per questo gli show televisivi proseguono sempre uguali da 13-15 anni. Basta un piccolo cambiamento e il popolo americano ne è pieno di sgomento. Ne ha degli sciocchi incredibili, pericolosissimi. Non vi dico infatti cosa è successo quando è mancata la luce. È la fine, rifugio, rifugio, la guerra globale. Oi che male, oi che male, oi che male. Chi piangeva, chi correva, chi si ubriacava, chi si godeva finalmente una nottata di libertà. Nei grandi magazzini gli incanalati impazziti scavalcavano casse e cassiere con le braccia piene di roba, di carne e formaggio, di pere. E i tacchini, quanti tacchini, non c'è luce, nessuno mi vede, perciò sarà anche la fine, godiamocela un po'. Gli altri incanalati, ma non impazziti, dentro ai rifugi stipati, soffocavano.
In occasione della scomparsa di Giovanna Marini, Ida Rubini ha realizzato per Radio Popolare una lunga e splendida intervista a Elio De Capitani che si può ascoltare nel podcast di Cult del 9 maggio 2024. I punti toccati sono tanti e certamente si parla molto di teatro, ma si parla anche proprio dell'umanità del personaggio Giovanna Marini e della sua necessità di abbeverarsi alla fonte del contatto con le persone come ad un ristoro, ad una pozione che magicamente azzera gli anni, le durezze, le convinzioni. Persino la stupefacente abilità tecnica nello scrivere per le voci, dallo sguardo antropologico, viene riportata a una freschezza che aspira alla vita. Ed è questo che rende veramente il re nudo.
L'intellettuale che senza chiesa non può stare perché sarebbe troppo diverso dagli altri. Perciò in una chiesa ci va, ma in una chiesa che non è una chiesa. Non andate in chiesa a pregare, ma vivete per... si può fermare. Così so che per vivere serve l'amore. Nel nero dei luoghi sacri, tenendoci per mano, noi diciamo t'amo. Ma fuori è la vita e la guerra e la fame.
A proposito di Renudo, Giovanna Marini, e qui è un punto d'innesco anche con la nostra storia del cantautorato femminile, vi partecipa nel 1972. Il 1972 è l'anno in cui il movimento controculturale e il fronte antagonista di lotta continua gradualmente si riavvicinano nell'ambito della storia delle controculture italiane, generazionali intendiamo, le controculture giovanili cosiddette. Non è un caso che nell'edizione di quell'anno ci siano nel cast tanto Giovanna Marini quanto Claudio Rocchi. Era il momento giusto, era la folla giusta quella che andò ad acclamarli. Aveva senso parlare di pace e di amore. Non era solo uno slogan e, pensandoci bene, potrebbe non essere uno slogan neanche oggi. Un anno dopo, 1973, ancora a Renudo, spicca nel cast un act che è molto strategico ai fini del nostro discorso sul cantautorato femminile, il Pacco. Si tratta di un collettivo radunato praticamente per l'occasione, all'interno del quale militavano tre figure importanti: Alberto Camerini, la sua compagna di allora Donatella Bardi ed Eugenio Finardi. La ricomposizione del fronte antagonista era cosa fatta. Sul volantino della kermesse, che promette al pubblico atteso di 50.000 presenze un prato, un bosco e tanta musica in cambio di buone vibrazioni ed un'offerta libera, figurano, finalmente riappacificati, Ivan Della Mea e Claudio Rocchi. Simon Luca, gli Area, che alcune fonti registrano presenti in qualità di semplici spettatori, le cronache dell'epoca vogliono anche che il festival, sul punto di saltare per volere della giunta comunale che aveva negato gli allacci all'energia elettrica, sia stato salvato dal generatore di corrente di Franco Battiato. Ci sono anche Flavia Baldassari, del duo Le Metamorfosi, costituito da lei e dalla sorella Rossana, e titolare di un singolo per la Polydor, ed ho idea con sul retro Scusa è, che era uscito nel 1969 con testi, musica, arrangiamenti e coproduzioni di Franco Battiato e Giorgio Loggiri, che erano anche state tra le coriste in YS del balletto di bronzo, di cui, come vedremo, anche Giuni Russo realizzò una versione come vocalist. All'epoca di Renudo, la Metamorfosi era un duo di cantautrici.
Vorrei dipingere di rosso tutto il
torniamo a Donatella Bardi, che è veramente uno degli enigmi della scena pop nei primi anni 70. Suonò ovunque, collaborò con tutti, da Demeter Stratos al cantautore folk Nino Tristano, da Paolo Tofani a Claudio Rocchi. Donatella suscitò l'interesse e la venerazione di tutti, insegnò musicalmente mille cose anche al fratello Lucio, viaggiò, visse, amò, incontrò. Tutto senza incidere un disco, scelta che nella filosofia degli anni di cui parliamo può essere assolutamente plausibile, però non si può non provare un grande rimpianto nel pensare che un piccolo gioiello come il suo unico album A Puddara è un vulcano, con fior di musicisti come il fratello Lucio alla chitarra, Peppe Gagliardi alle tastiere, Paolo Donnarumma al basso ed Antonello Vitale alla batteria, sia stato percepito come un tenero rigurgito hippie fuori tempo massimo. Scrive Giuseppe Gattani sul sito di Rockit nel 2017. L'esordio discografico di Donatella prende forma nel 1975, quindi parliamo di 2 anni dopo gli eventi di Renudo di cui stavamo raccontandovi. 11 le canzoni messe insieme all'interno dell'album. I testi sono Farina del sacco di Vitale, mentre la parte musicale è divisa in parti pressoché uguali tra Gagliardi, Donnarumma e ovviamente Donatella Bardi, che offre al papà Mario, pittore parecchio affermato all'epoca, il recitativo di Apuddara. È un disco che a riascoltarlo oggi suona un po' datato, peraltro come una buona parte delle produzioni dell'epoca, ma la sua bellezza è al di fuori di ogni discussione. La voce di Donatella è morbida e coinvolgente, la musica pesca a piene mani dalle tradizioni popolari e dal country folk che andava per la maggiore in quegli anni, senza dimenticare qualche divagazione in direzione rock e progressive rock. Apuddare un vulcano non avrà riscontri significativi dal punto di vista commerciale e, al di là delle dichiarazioni di facciata, Donatella non ne sarà del tutto soddisfatta. Il disco non rispecchia quel che era Donatella, confida Rockit suo fratello Lucio. Sandy Denny, Grace Leake e James Joplin erano le sue influenze caratterizzanti, ma in Apuddare non si sente, si sente più che altro il percorso musicale dei musicisti che l'accompagnarono. No, lei non era felicissima di quelle registrazioni. Registrazioni che non le rendono giustizia, ma parliamo di canzoni che hanno comunque un loro valore. Un grande valore, aggiungiamo noi.
Sopra
conosciuto Donatella quando aveva 14 anni. Amava il rock, la chitarra elettrica. Era una ribelle. Papà pittore siciliano, mamma insegnante di storia dell'arte. Ci trovammo in sintonia su molte abitudini familiari. Mio padre è stato pittore, mia mamma di famiglia di artisti. Eravamo al liceo Beccaria, a Milano. Ero appena tornato da un viaggio in America a trovare mio zio. Era il 1968. Era molto bella, occhi azzurri. Iniziò a cantare insieme a me, una voce bellissima, sovrumana. Nessuno dei nostri amici musicisti riusciva a capire come facesse. Era unanimemente considerata un portento, una fuoriclasse. Tutti i produttori che incontravamo, appena la sentivano cantare, volevano produrla. Suonavamo in varie formazioni di amici. Era di moda allora e divertente cambiare formazione come fanno i jazzisti. Eravamo Donatella, io e suo fratello Lucio, Ricky Belloni, Claudio Rocchi, Eugenio Pezza, Lorenzo Vassallo, Eugenio Finardi. Ci divertivamo tanto e Donatella era la mia ragazza. Spuntò da Crema un violinista straordinario che a 16 anni suonava il violino al conservatorio, capelli lunghi, chitarra elettrica, vestito di velluti, jeans, campanellini indiani, camicie indiane, pellicciotti afghani, magliette psichedeliche e un sacco di amici divertentissimi. Era Lucio Fabbri. Diventammo una grande tribù e Donatella era la prima voce femminile della band. Suonammo nei festival pop, avevamo un sitar indiano dietro una custodia dipinta da mio fratello Mario, comprato vicino a Brera dove lavoravano nei freak shops gli amici di Claudio Rocchi. Uscivano i primi giornali underground con una grafica spietata e rivoluzionaria. Donatella si vestiva con camicioni lunghi indiani, blue jeans scoloriti o con un abito di velluto stile medievale inglese, i capelli lunghissimi e gioielli d'argento indiani. La nostra storia durò 5 anni, fino all'Alpe del Viceré. L'ho amata molto. Alberto Camerini.
Amico. Annoiata dai fatti miei, amico che te ne vai, disgustato mi lasci giù, più giù. Amici non lo sapete, voi ridete e non mi sentite, cose che vorrei dire, che ho pagato fino alla fine, la fine.
Parole innamorate e bellissime quelle di Alberto Camerini, dalle quali trapela però anche il tipo di spazio che lo stesso ambiente underground italiano dei primi 70 e di metà 70 riservava ad una creatività femminile, soprattutto se non militante. A differenza dei suoi modelli, Sandy Denny, Joni Mitchell, Donatella ebbe poche possibilità di incidere un disco veramente suo, e arrivarono tardi. Apudara è un album che nel 1975 difficilmente avrebbe potuto avere un pubblico, perché esprime un mondo già appartenente al passato. Per forza la titolare non doveva esserne soddisfatta. Le canzoni, pur bellissime, non rendono giustizia al suo talento, così come quel talento si evolveva, anzi, di fatto lo congelarono. Non a caso Donatella negli anni successivi si dedicò anche ad altro. Alternando attività di attrice e musica, anche suo compagno Alberto Camerini era stato un allievo della scuola di recitazione Quelli di Grock, fondata da Maurizio Nichetti. Il tutto però senza che le persone accanto a lei le garantissero la concretezza di un progetto che fosse realmente sostenibile e soprattutto determinato da lei e al suo nome. Donatella sarebbe morta nel 1999 a 45 anni per emorragia cerebrale, uno dei tanti talenti femminili degli anni 70 e 80 che l'underground italiano ha di fatto sprecato. Ma su questo torneremo domani. Ciao da Piergiorgio Pardo.